Io considero due tumori in particolare oggi, perché chiaramente i tumori sono malattie diverse l'uno dall'altro, e i tumori che sono stati, solo per questo motivo me ne occupo, maggiormente studiati nei confronti dell'alimentazione sono fondamentalmente due, poi ce ne sono anche altri, in realtà anche il cancro dello stomaco è stato molto studiato, ma i più studiati, almeno negli ultimi 10-20 anni, sono il cancro colorettale e il cancro della mammella. Quindi io mi focalizzo sull'evidenza scientifica su questi due tumori, perché se possiamo prevenire qualche cosa nel campo alimentare, certamente, probabilmente, di certo non c'è nulla nel nostro campo, ma probabilmente sono questi tumori. Allora, colorettale che cosa sappiamo con anziani? Sappiamo che è un tumore che ha una distribuzione che segue più o meno quella dello sviluppo che c'è stato nei paesi occidentali, quindi è un tumore classicamente associato allo sviluppo industriale, allo sviluppo economico, tanto che questo è un dato di un po' di anni fa, che riguarda la distribuzione a livello mondiale, una diapositiva un po' vecchia, ma se andiamo a vedere quello che è successo nelle popolazioni migranti, quello che si vede è che in questo tumore la componente genetica, come si è detto tante volte, così come per altri tumori, c'è lo stomaco, la mammella, la prostata e il colon, l'influenza genetica è veramente poca cosa. Voi guardate che cosa succede in questi studi sui migranti, sono i giapponesi che vanno a vivere nelle UE, la prima colonna si riferisce ai giapponesi che sono rimasti nel loro paese di origine, cioè quelli del Giappone in generale, la seconda colonna ai giapponesi che sono migranti della prima generazione, poi la seconda generazione con gli hawaiani che con una brutta parola si dicono caucasici, per dire che non sono giapponesi, che sono europei. E vabbè, vedete, guardate il cancro dello stomaco come cambia l'incidenza, il cancro della mammella, il cancro della prostata, ma il cancro del colon è impressionante, il tumore che era a bassa incidenza in Giappone, ad alta incidenza in America, compreso nei guai, già la prima generazione raggiunge la stessa frequenza degli americani. Ma la cosa più sorprendente è stata questa, una diapositiva che per la prima volta ho visto presentata dai giapponesi un po' di anni fa, che dicevano ma il Giappone non è a bassa incidenza per il cancro al colon retto, quelle diapositive che vedete voi sono sbagliate perché sono vecchie. Guardate che cosa è successo nell'arco di appena 30 anni, dagli anni 60 agli anni 90. Questa è l'incidenza dei giapponesi per il cancro del colon in un'area del Giappone, e a confronto, questi sono i maschi, queste sono le femmine, a confronto quello che è successo invece in Inghilterra. Cioè il Giappone ha superato l'Inghilterra e è diventato uno dei primi paesi al mondo nell'arco di appena 30 anni per l'incidenza del cancro del colon. Notate che questo aumento è un aumento di 10 volte, del 1000%, solo per il cancro polmonare abbiamo osservato un andamento di questo genere nel corso del tempo. La stessa cosa si vede in altri paesi, per esempio, vedete, ci sono dei paesi, qui ci sono i paesi dell'est europeo in cui in crescita, ci sono paesi invece quelli sviluppati, come i paesi dell'Europa occidentale, in cui è in pressione l'incidenza del cancro del colon. Ipotesi, le altre ipotesi alimentari. L'ipotesi alimentare parte con gli studi di Burkitt degli anni 60, che aveva fatto un'osservazione molto semplice: come mai il cancro del colon retto è così frequente in Inghilterra ed è invece così raro nelle popolazioni africane? Cosa c'è di diverso? Alimentazione, tra le tante cose. Cosa mangiano gli inglesi? Gli inglesi hanno dei pasti, lui faceva vedere proprio le immagini, mi hanno le scritte, purtroppo io ero troppo giovane per vederle, e faceva vedere le immagini di queste due popolazioni e faceva vedere le immagini della loro defecazione, scusate il termine, gli africani facevano una bella massa di roba piena di fibre e altro, e gli inglesi una cosa molto più striminzita, lo diceva, vedete, poi faceva vedere gli ospedali, questo è un ospedale inglese grande, questo è un ospedale africano, povera capanna, ebbene gli inglesi hanno bisogno di grandi ospedali perché ci hanno tanti malati, e questi invece ce l'hanno pochi, e spiegava il tutto con l'alimentazione differente. L'ipotesi più forte allora che girava era l'ipotesi della carne. Guardate la distribuzione nel mondo del consumo di carne, sovrapponetela alle altre figure che riguardano la distribuzione del colon retto, e la sovrapposizione direi che è abbastanza impressionante. Tanto è vero che allora, eravamo negli anni 70, giravano queste immagini, guardate questa correlazione, questa linea diritta che si può tirare tra i paesi a bassa incidenza, come il Giappone allora, che avevano anche un basso consumo di carne, e quelli ad alta incidenza e ad alto consumo di carne. La relazione sembrava fortissima. Poi sono arrivati gli studi analitici, gli studi retrospettivi, gli studi prospettici, e questa è una delle tante revisioni sistematiche, ne citerò parecchie oggi, che mettono insieme tutti gli studi di coorte, gli studi di caso controllo. Quello che si vede fondamentalmente è questo che ormai è di uso comune, che è stato poi rivisto da tanti autori, questo eccesso di rischio, soprattutto sia in vari tipi di studi, per il consumo di carne rossa e di carne processata, mentre vedete la differenza invece rispetto al pesce e al pollame. Bene, però noi gli studi ne abbiamo visti tanti, ma non è che sono tutti della stessa qualità. E le differenze, perché ci sono differenze tra gli studi, potrebbero essere legate a tanti fattori e soprattutto alla qualità degli studi. La limitazione è così difficile da studiare che veramente ci si chiede se vale la pena poi andare a farlo. E allora prenderò spesso in esame oggi quello che è il migliore studio prospettico di coorte fatto fino ad oggi, lo studio EPIC, che è uno studio che prende un grosso numero di soggetti, 500.000 persone, ha dei questionari che sono stati molto ben studiati anche con tecniche di calibrazione per correggere per gli errori delle persone, e si svolge in vari paesi europei, quindi c'è una variabilità di esposizione, e per tanti motivi è quello dello studio che potremmo considerare più affidabile in assoluto. Allora, cosa viene fuori su questa relazione tra la carne e il cancro colorettale nello studio etico? Viene fuori esattamente quello che avete visto nelle altre revisioni sistematiche, cioè questa relazione con un rischio relativo che aumenta a seconda del consumo, per il massimo del consumo oltre gli 80 grammi di carne al giorno, con la carne conservata, quindi sono tutti prosciutti, salami, eccetera, e la carne rossa, mentre invece il pollo e il pesce risultano dei prodotti. Perché? Allora, a un certo punto, io oggi non entro nel dettaglio dei singoli componenti perché è un discorso troppo vasto, che vi ha accennato la dottoressa Alonso, e neanche sui meccanismi patogenetici, con l'unica eccezione che presento, che è questa: perché la carne rossa sì e la carne bianca no? È una delle prime domande che non si pone. Che cos'ha la carne rossa che fa male? Che cos'hanno poi le carni conservate? Bene, le ipotesi più forti, anche se non conclusive, sono la presenza di nitrati, soprattutto nei liquidi che poi diventano nitrati, negli alimenti conservati, quindi nei vari insaccati, e poi la questione del gruppo M e dell'emoglobina, che a livello sperimentale, quindi a livello cellulare, ha un'azione cancerogena, e poi c'è l'effetto anche della glutaprace. Un punto interessante che vi mostro è questo, però, che questi effetti del M possono essere contrastati da altri alimenti ed altri componenti come la clorofilla, che inibiscono proprio questi effetti citotossici iperproliferativi. Bene, e allora questi studi, questo studio del EPIC che è qua sotto, vedete, che è uscito come prima valutazione all'inizio degli anni 2000, in realtà però si trova abbastanza in contrasto con tutta una serie di studi. Qui riguarda un altro aspetto, che la frutta e la verdura, quindi una seconda componente, dove in realtà, mentre lo studio EPIC trova un'associazione negativa, negli altri studi non si vede praticamente nulla. È interessante soprattutto questo studio americano, che è un altro grosso studio prospettico, quello, ci sono quattro coorti di Harvard che vengono seguite, tra cui le nurses americane, le infermiere, e però risulta totalmente negativo. Allora qui uno veramente comincia a chiedersi come mai nello studio europeo c'è un effetto protettivo della frutta e verdura. Tutti siamo d'accordo che la frutta e la verdura hanno un effetto protettivo, ma forse non ci rendiamo conto del fatto che ci sono degli studi grossi, anche ben fatti, molto, molto quotati, che sono assolutamente negativi. Bene, che cosa, quale componente allora della frutta e della verdura? Perché qualche studio risulta positivo, qualche studio risulta negativo? Allora, una delle componenti su cui maggiormente si sono soffermati è ancora l'ipotesi di Burkett, è quella delle fibre alimentari. Le fibre alimentari non ci sono solo nella frutta e verdura, ci sono anche nei cereali integrali. Questa è una meta-analisi uscita di recente che prova che a questo punto, isolando la componente fibre alimentari, trova di nuovo un effetto protettivo. Questa è la relazione dose-effetto, con un effetto di un 10% di riduzione del rischio ogni 10 grammi di fibre al giorno. E questa è la stessa cosa che si vede nello studio EPIC, considerando il consumo delle fibre. Vedete, ci sono varie curve perché ci sono vari tipi di aggiustamenti, anche di tipo statistico, che non non sono facili da seguire, però diciamo che prendiamo per buono questo risultato e vedete che alla fine l'associazione è abbastanza forte. Avere un rischio relativo di 0,5 vuol dire dimezzare l'incidenza della malattia per un consumo di fibre elevato. Questa è una conferma dello studio EPIC a distanza di tempo, questo è uscito da poco, riprende gli stessi dati, essendo uno studio di corte, sono possibili degli aggiornamenti a distanza di tempo, quindi ogni 4-5 anni ci sono più casi, è una corte così grande, 500.000 persone, che produce più di 1.000 casi di cancro del colon retto che sono entrati già nello studio, e vedete, guardate i numeri della distribuzione dei casi, delle varie categorie di esposizione per il quintile delle fibre, e questo è l'effetto maggiore. Certo, se volesse essere un po' pignoli, non è che sia un grande effetto, però comunque un effetto possibile. Altre componenti per il cancro colorettale, nell'alimentazione ce ne sono tanti, un altro aspetto su cui ci si è soffermati spesso riguarda il latte e i latticini, che è un argomento molto controverso, perché il latte, per esempio, è uno dei più forti stimolanti della crescita, per forza il latte deve far crescere i bambini. Ed essendo un forte stimolante della crescita, è anche uno dei fattori che stimola di più i fattori di crescita, i fattori di crescita cellulare, di un like growth factor. Quindi il latte stimola la crescita, ma allora uno dovrebbe dire, figurarsi, basta, eliminiamo il latte e non se ne parli più. E allora, se andiamo a vedere lo studio EPIC, invece si vede esattamente il contrario, cioè si vede che non solo il latte, ma anche tutti i latticini hanno invece un effetto protettivo sulla insorgenza del cancro colorettale. Perché questo effetto protettivo? Ma come? Il latte stimola la crescita? Perché di nuovo siamo nel discorso che vi facevo prima, che un singolo alimento ha diverse componenti che non possono essere isolate, perché alla fine è l'effetto globale quello che conta. E l'ipotesi che è stata avanzata per questo è stata della presenza del calcio. Però il calcio, esaminato a sé, non ha dato dei risultati così brillanti come invece il latte e i latticini. Questo è un esempio invece di un marcatore studiato sempre nello studio EPIC, marcatore studiato a livello sierico. Allora vi ho detto che alcune componenti si possono studiare, per esempio i livelli sierici delle vitamine o delle provitamine. Questo è lo studio sulla vitamina D. La vitamina D in parte deriva dagli alimenti, ma in parte deriva anche dall'esposizione solare, quindi per esempio la concentrazione media nella popolazione italiana, la popolazione mediterranea, è il doppio circa della concentrazione che hanno i popoli del nord Europa, semplicemente per una questione di esposizione al sole. Allora, nello studio EPIC, quello che viene fuori è effettivamente un effetto protettivo della concentrazione di vitamina D, questa è la valutazione rispetto alla quantità, alla concentrazione che è presente, con un andamento dose-effetto abbastanza chiaro. Abbastanza chiaro. Passiamo a un altro tumore, il cancro della mammella. Anche questo tumore è stato molto studiato per gli aspetti alimentari, e se vedete la distribuzione dell'incidenza del cancro della mammella nel mondo è abbastanza sovrapponibile, tutto sommato, a quella del cancro colorettale. Il Giappone ha una bassa incidenza, a differenza del cancro colorettale non si è osservato un andamento epidemiologico in crescita nel Giappone, per cui si mantiene a bassi livelli. La cosa sorprendente è che questa è la distribuzione per età, che nei paesi ad alta incidenza rispetto ai paesi a bassa incidenza cambia completamente il pattern della malattia nell'età avanzata. Cioè quello che cambia, vedete, l'incidenza in Italia è come questa nei paesi del nord Europa, cioè aumenta con l'età, ve l'ho fatto vedere già l'altra volta dalla dottoressa Vercelli, mentre quindi c'è un andamento, l'incidenza più alta in post-menopausa, qui siamo intorno alla menopausa, e invece nei paesi orientali resta bassa. Guarda se l'India che livelli bassi che ha, e anche nell'India ci sono dei registri tumori, che lavorano più o meno con i registri tumori dell'Occidente, quindi non è un problema di riconoscimento. Quello che si è visto ad oggi per il cancro della mammella è che certamente esiste un ruolo del polmone, su cui credo che nessuno oggi possa più dubitare. Su questo esiste quella che si potrebbe chiamare una certezza molto solida, perché tutte le evidenze degli studi sono concordi, e sono sia gli estrogeni che gli androgeni. Gli estrogeni, voi sapete poi che molti tumori sono estrogeno dipendenti, cioè hanno i recettori per gli estrogeni, quindi la cosa si spiega molto chiaramente, ma anche gli androgeni hanno un ruolo diretto con una relazione, di nuovo, dose-effetto, il testosterone in particolare, molto chiara. Questa è una revisione di 9 studi di corte, tutti con dati biologici, e questo è una parte dello studio EPIC che riguarda invece un altro, un alimento. Questo alimento sono i grassi saturi, di nuovo la relazione più forte è quando si va ad aggiustare in questo modo, questi sono i grassi saturi alimentari con una relazione molto chiara. Ha un altro, anche per il cancro della mammella, i fattori studiati sono praticamente gli stessi. Queste sono le fibre alimentari e questa è la relazione che viene fuori da questa revisione sistematica, da questa meta-analisi, con un effetto protettivo in realtà molto piccolo, se andiamo a vedere. E diciamo che l'aspetto più studiato negli ultimi anni riguarda un aspetto su cui si sta soffermando molto, che è la sindrome metabolica. Ma perché la sindrome metabolica? E questo cambia completamente la prospettiva. Fino ad ora si è parlato di grassi, si è parlato di calorie totali, ma fino a poco tempo fa non la classificavamo nemmeno, veniva chiamata sindrome X, poi adesso ci sono varie definizioni. La sindrome metabolica viene definita in tanti modi, io ne ho usato una che è abbastanza comune, che è quella del Programma Nazionale per il Controllo del Colesterolo. Probabilmente questa è già una revisione, probabilmente cambierà ancora. I parametri fondamentali però sono abbastanza chiari, abbastanza ben definiti. Per giudicare questi sono poi i valori limiti su cui si discute. Comunque la circonferenza vita, quindi il grasso addominale, il colesterolo HDL, i trigliceridi, la pressione arteriosa e l'iperglicemia. Uno dice, ma che cosa hanno in comune queste condizioni? Effettivamente è difficile trovare qualche cosa che leghi la pressione arteriosa al colesterolo HDL o alla glicemia. Ebbene, il fattore che sta sotto qua dentro è l'insulina. La resistenza all'insulina, come con una serie di meccanismi che non sto a definire nel dettaglio, che è il fattore chiave anche per altre malattie della nostra epoca, prima fra tutte il diabete. Allora, che relazione c'è tra il metabolismo, la sindrome metabolica e il cancro della mammella? Stanno venendo fuori molti studi su questo aspetto. Questo è uno studio italiano, è uno studio prospettico, condotto dal gruppo di Milano, dal gruppo di Berrino, dove si vede che c'è una relazione che fino a ieri nessuno sospettava tra la glicemia, l'insulina e l'OMA, che è un indice del rapporto fra glicemia e insulina, cioè ci dice quanto l'organismo è in grado di rispondere con la produzione di insulina alla glicemia. Non solo, ma se si vanno a vedere questi fattori della sindrome metabolica, da 1 a 4, 5, 5 è il massimo, quindi avete tutti alterati, e vedete come cresce regolarmente il rischio, questo per il cancro del colon, ma la stessa cosa si vede per il cancro della mammella. Quindi forse si sta arrivando a capire qualche cosa di questa serie di relazioni. La stessa cosa si vede per altri indicatori della sindrome metabolica, come la proteina C-reattiva, che sono altri indicatori di infiammazione. Ed è interessante che adesso si cominciano a vedere delle relazioni non solo con l'incidenza dei tumori, ma anche con le recidive dei tumori, quindi con la progressione della malattia dopo il primo caso di tumore. Questo è il meccanismo che è stato ipotizzato, abbastanza complicato, ma nelle linee essenziali noi possiamo riuscire a seguirlo. Si parte da qua. Questo è il nostro stile di vita. Che cosa comporta questo nostro stile di vita? Comporta diversi tipi di squilibri, degli eccessi. Intanto varietà ipercalorica, quindi un eccesso di calorie e di proteine animali. Questo spinge i fattori di crescita. I fattori di crescita spingono quindi direttamente la proliferazione cellulare. C'è la seconda componente di eccesso che riguarda gli zuccheri. Gli zuccheri spingono l'insulina, comportano poi a lungo andare una resistenza all'insulina. La resistenza all'insulina determina due effetti principali, uno diretto sui fattori di crescita e l'altro indiretto a livello ormonale. Quindi c'è una condizione di iperandrogenismo, c'è d'altra parte direttamente un effetto sull'obesità. L'obesità a sua volta determina la produzione di estrogeni, quindi l'effetto finale è quello della proliferazione cellulare. Questo è per spiegare la relazione con il cancro della mammella. Devo dire che diverse di queste diapositive mi sono state gentilmente concesse da Franco Berrino, che è uno studioso dell'alimentazione dei tumori da molti anni e che ha fatto diverse relazioni anche a Brescia su questi argomenti. Bene, allora forse arriviamo a sintetizzare la cosa in questo modo. Cos'è che facilita la crescita? Ci sono questi tre step. Uno sono questi, tanto questi sono gli alimenti, da una parte gli alimenti ricchi di proteine, dall'altra i grassi saturi, poi gli zuccheri, che producono questi effetti diversi, da un lato fattori di crescita direttamente, dall'altro l'insulina con tutte le conseguenze sullo sviluppo dei tumori e dall'altro ancora l'infiammazione. Bene, se questo modello è vero, se questo modello è giusto, allora non è il singolo alimento che conta, ma è l'insieme. Ma come facciamo a definire l'insieme? Questo è il vero problema. Noi dovremmo avere qualche forma di classificazione che ci porti a dire, tutto sommato, questa persona ha un certo rischio di avere il cancro perché ha un punteggio top. Ma un punteggio di che cosa? Delle calorie? Le calorie sono solo una delle componenti, così come i grassi, le proteine, anche gli zuccheri sono solo una delle componenti. Quindi alla fine si cerca di definire un pattern alimentare, e voi sapete che il pattern è più studiato dai tempi di anzi di Keyes, quando parlava della dieta mediterranea, del perché gli italiani si ammalassero così poco, avessero così poco infarto, gli americani avessero così tanto. Ed era partito lo studio delle seven countries studies e così via, e allora si era posta la questione della famosa dieta mediterranea. Bene, adesso la dieta mediterranea si cerca di definire in tanti modi, questa è una delle definizioni: più cereali, più legumi, più verdure, più frutta, più pesce, più monoinsaturi, meno carne, meno latte, formaggi, meno zuccheri, meno altro, cioè più uno si avvicina a quel modello e più alto il suo punteggio. Poi viene dato uno score, ci sono vari modi di calcolarlo, e questo è uno studio, uno dei tanti studi che trova a questo punto un indice, misura un indice mediterraneo e vede che l'incidenza, il rischio quindi di cancro scende con l'aumentare dell'indice mediterraneo. La stessa cosa si vede sia per il cancro della mammella, come in questo caso, notate che chi ha un punteggio alto poi una bella flessione del rischio, sia per il cancro del colon retto in modo abbastanza simile. Tutto sommato, questo è uno studio italiano, e l'indice mediterraneo è meglio che lo studiamo noi, perché quello che studiano gli americani probabilmente è mediterraneo per modo di dire, perché loro alcuni alimenti che usiamo noi non ce li hanno, solo l'olio d'oliva per esempio ha degli effetti particolari e gli americani non ne usano tanto. Ma la cosa curiosa è che adesso si mettono a studiare gli stili di vita tradizionali anche in nord europei. Io ho visto uno studio su una sorta di alimentazione tradizionale in Danimarca, uno studio danese, che trova degli effetti protettivi dell'alimentazione tradizionale, che pure è ricca di alimenti integrali, di fibre, eccetera. Bene. Secondo aspetto, sovrappeso e obesità e tumori. Bene, su questo anche qui dobbiamo dare delle definizioni, ci sono diversi modi per misurare l'obesità, i due più comuni sono l'indice di massa corporea e la circonferenza addominale. Esattamente. Sull'indice di massa corporea penso che non abbiamo dubbi, un individuo che ha un indice superiore a 25 è sovrappeso, uno che ha superiore a 30 è obeso, usiamo queste definizioni un po' grossolane. Ecco, questo è un esempio: una persona di 70 kg ad 1,70 m, se prende 10, che è normale, se prende 10 kg diventa sovrappeso, se ne prende 20 diventa obeso. L'obesità è in crescita e riguarda tutte le aree del mondo, soprattutto i paesi emergenti, poco l'Africa, di vero, e alcune aree dell'Asia. E l'obesità riguarda un rischio, un aumento del rischio per diversi tumori. Questo è stato citato diverse volte, sia nei maschi che nelle femmine, sono diversi tumori associati, in alcuni casi la situazione è un po' strana, per esempio il cancro del fegato. Perché deve aumentare il cancro del fegato? L'obesità favorisce la steatosi favorisce un processo infiammatorio, che è la steatoepatite può evolvere in cirrosi, la cirrosi evolve in cancro. Adesso è una situazione che in paesi come l'America, che sono afflitti da obesità, più del 65% degli americani sono sovrappeso obesi, cominciano a vedere casi di questo genere. Poi però ci sono molti altri tumori, compreso il cancro del corpo dell'utero, compreso il cancro della mammella. Questa è una delle revisioni, delle grandi revisioni, grandi dataset con 141 articoli ricavati, e si vedono di nuovo queste associazioni tra obesità e diversi tipi di tumori, espressi in questo modo. Quindi, per esempio, nella donna su in alto vedete il cancro del colecisti e dell'endometrio, nell'uomo il cancro dell'esofago e così. Curiosamente ci sono anche dei tumori in cui l'obesità è sempre protettiva, c'è un po' da dubitare di questo, però può essere anche dovuto a caso, quando si studiano tante cose insieme, poi qualche associazione può venire per effetto del caso. Bene, ma la componente più importante dell'obesità, ormai lo sapete tutti quanti, non è tanto l'indice di massa corporea, perché se noi prendiamo un pugile, dal peso medio in su, l'indice di massa corporea è alto, ma sono muscoli, non è grasso. È molto diversa la situazione, una persona invece magra con la pancia ha un basso indice di massa corporea. Body mass index normale, però c'è una pancia. È a rischio o non è a rischio? La risposta è sì. La risposta è sì, perché in realtà la relazione della circonferenza addominale con il rischio di cancro è indipendente dal body mass index. E la si trova in modo assolutamente lineare, aggiustando, questo riguarda anche altre condizioni, questo è uno studio fatto su altre malattie, comunque io ho isolato la parte che riguarda la mortalità per tumori, e si vede una relazione lineare molto chiara, così come si vede che la perdita di peso, ecco, questa è la dimostrazione, la prova del nome dell'epidemiologia, quando arriviamo a dire che c'è un'associazione tra un fattore di rischio e una malattia, la prova del nome, cioè la dimostrazione finale, è che se togliendo un fattore di rischio, se togliamo un fattore di rischio, si deve ridurre il rischio di cancro. Se questo è vero, e per il fumo è assolutamente vero, per altri fattori è assolutamente dimostrato, allora la relazione probabilmente, perché la certezza sopra non ce l'abbiamo mai, ma probabilmente è vera. E la stessa cosa si vede per l'obesità: se le persone calano di peso, l'incidenza di cancro si riduce. Bene, meccanismi dell'obesità. Perché l'obesità fa venire il cancro? Ma ci sono vari aspetti da considerare. Un aspetto riguarda l'insulina, altri aspetti riguardano tanti altri fattori di crescita, gli steroidi, vari mediatori, eccetera. Quindi fondamentalmente comunque i percorsi sono due, c'è un percorso legato all'insulina e c'è un percorso invece legato alla via ormonale. Questo vale soprattutto per tumori che sono associati agli ormoni, come il cancro della mammella. Bene, cancro dello stomaco, questo lo sa, era solo per farvi vedere che anche per il cancro dello stomaco si è arrivati più o meno alle stesse conclusioni che per gli altri due tumori che vi ho mostrato, ma a questo punto che cosa succede? Intervento, cioè gli studi sperimentali. Queste sono tutte evidenze deboli, tutto sommato. Bene, primo capitolo, quello che riguarda gli integratori. Siamo partiti con gli integratori perché dagli studi epidemiologici Richard Doll, a un certo punto Richard Peter, erano arrivati alla conclusione che per esempio il beta-carotene era così fortemente associato negli studi epidemiologici osservazionali che valeva la pena tentare di darlo direttamente in pastiglia alle persone. Ci hanno provato. E questi sono i due grandi trial, uno studio finlandese e uno studio americano, condotti negli anni 80 e 90, che sono stati tutti e due sospesi prima del termine, perché in tutti e due i casi l'incidenza in persone ad alto rischio di avere il cancro del polmone, anziché ridursi, aumentava. Ma come beta-carotene doveva far bene, è una provitamina, perché è un antiossidante a livello sperimentale, è un antiradicale liberi, perché deve fare venire il cancro. Veniva dato in pastiglia a grandi dosi, forse che diventava anziché una sostanza inibente una sostanza promovente. È possibile, perché le dosi cambiano l'attività, l'abbiamo scoperto anche dopo. Bene, chiuso il capitolo del beta-carotene, però ce ne sono tanti di antiossidanti su cui noi abbiamo grande fiducia, comprese le vitamine, e sono partiti tutta una serie di trial. Questa è una revisione recente su tutta una serie, 68 trial randomizzati e controllati, 232.000 partecipanti con beta-carotene, vitamina A, vitamina E, eccetera, e il risultato, lo vedete qua, il trattamento con questi composti può aumentare la mortalità, anziché ridurla. E altri esempi, questo è uno trial condotto sul selenio e sulla vitamina E, per carità, guardate l'incidenza del cancro della prostata, in tutti i due casi aumenta la costruzione del cancro. Conclusione, queste sono sulle fibre alimentari, dice, ma almeno le fibre fanno bene, Teoricamente sì, purtroppo i trial sono fondamentalmente negativi. Allora, la conclusione qual è stata? Questa è una revisione recente, molto stimolante, il titolo dice: cari signori, tornate a studiare perché non avete capito niente. Tutti i trial sono negativi, nessun effetto, tranne uno fatto in Cina, su una popolazione un po' depauperata, un po' povera e probabilmente anche sottoalimentata, su cui qualche risultato positivo si è visto, ma al di fuori di quello nulla. E il risultato qual è? Che il mercato dei integratori continua a crescere. Bene, 8 medici su 10 considerano gli integratori nella pratica quotidiana. Bene, altra possibilità, cambiamo l'alimentazione. E che cosa vuol dire? Se una persona mangia tanto di una cosa, può mangiare di meno, cosa non facile. I trial dietetici sono piccoli e sono brevi. Due cose assolutamente negative per studiare il cancro, perché il cancro viene dopo un tempo lungo e si previene solo se si ha un tempo lungo di osservazione. Però come si fa? Poi cambiare l'alimentazione non è semplicemente dare delle raccomandazioni. C'è uno studio americano, il WHI, che è quello fatto, vi ricordate, per la sperimentazione degli ormoni in menopausa, in cui si è studiato anche il comportamento alimentare delle persone, ma si è visto poco niente perché i suggerimenti che davano non venivano seguiti. Non è così che si fa un trial alimentare. I trial alimentari sono complicati, bisogna seguire la gente. In certi trial danno da mangiare i ricercatori e non si può sgarrare. Bene, allora queste sono le raccomandazioni, questi sono i progetti più vicini a noi, sono quelli italiani, fatti dal gruppo di Berrino a Milano, con la sua scuola di cucina, è una cosa molto carina, se guardate su internet e cercate Cascina Rosa, che è il posto dove c'è questa scuola di cucina, trovate tutta una serie di documenti e di indicazioni. Bene, questa è l'alimentazione, non la sto a leggere nel dettaglio, l'alimentazione Berrino, che ha lo scopo principale di ridurre le calorie, di ridurre le proteine, soprattutto quelle animali, e di ridurre tutte le componenti pro-infiammatorie, fondamentalmente. Quindi dare cereali integrali e così via, e abbassare l'insulina, la calma insulinemica. Bene, ecco, la cosa interessante però è che non è che ridurre, non dice di mangiare poco, di ridurre le calorie, dice di mangiare le cose che raccomandano. Qual è il risultato? Guardate i numeri, sono veramente piccolissimi, 52 donne da una parte, 52 donne dall'altra, che erano ad alto rischio di avere il cancro della mammella, che erano nel testo sonato, e questi sono i risultati, con tutte queste riduzioni, questi cambiamenti, che vanno tutti o quasi, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, nella direzione di ridurre il rischio, cioè di ridurre l'infiammazione. Questo dopo 4 anni e mezzo. La cosa poi è andata avanti, ci sono stati Diana 2, Diana 3, eccetera. Me ne cito soltanto uno, questo è il Diana 2, su persone con il cancro, su donne con il cancro, per vedere se di nuovo il cambiamento alimentare porta dei risultati. La cosa sorprendente è questa: se andate a vedere il gruppo che ha avuto le recidive, perché le recidive in 5 anni si vedono, e di nuovo si vedono delle differenze enormi, cioè il gruppo in cui sono riusciti a correggere, vedete, alto testosterone e basso testosterone, solo 2 su 13 hanno avuto una recidiva, a fronte invece di quelle che hanno un alto testosterone che si è mantenuto alto, 20 su 39 hanno avuto, veramente impressionante. Bene, ultimo aspetto, ma le calorie. Le calorie, se sono in eccesso, fanno ingrassare, non c'è nessun dubbio, e se sono poche? Se sono poche fanno dimagrire, certo, e uno alla fine se non mangia muore. Ma se le calorie sono poche, ma sufficienti per una sopravvivenza normale, che cosa succede? Bene, questi sono gli studi sulla cosiddetta restrizione calorica, condotti anche da un italiano che ormai lavora negli Stati Uniti, è diventato famoso, si chiama Fontana, e questi sono gli studi sui scimpanzé. Allora, quello di destra, vedete che bella pelliccia che ha, come sta bene, è sano, quello di sinistra è malaticcio. Che differenza c'è tra i due? La dieta. Questo ha mangiato tutto quello che voleva e questo invece aveva la restrizione calorica. Bene, tra gli scimpanzé che sono arrivati a 30 anni, la cosa più interessante non è solo quanti sono morti, ma come stavano in salute. Il 75% stava bene, cioè non aveva nessuna malattia. E invece tra quelli di vita libera solo il 25% stava bene, cioè il 75% aveva almeno una malattia cronica. Hanno le stesse malattie che abbiamo noi, fondamentalmente. Questo l'hanno visto nelle scimmie e la stessa cosa l'hanno visto su tutta una serie di animali. Manca l'uomo, Cosa succede nell'uomo? Ebbene, c'è un gruppo di volontari americani che sta facendo la restrizione calorica guidato da Fontana. I risultati sono su piccoli numeri, di nuovo non li ho qua presenti, però sono incoraggianti, nel senso che tutti gli indicatori si muovono nel senso della riduzione degli indici di rischio cancerogeno, in particolare l'insulina, gli indici di infiammazione, gli indici di crescita, i fattori di crescita tumorale, eccetera. Bene, allora arriviamo a qualche conclusione di tutto questo, quelle che possiamo trarre. Il rapporto di questo World Cancer Research Fund l'avete già visto, ve l'ha già citato il dottoressa Alonso e qui io posso risparmiare un pochettino di tempo, ed è un rapporto curato da molti gruppi di epidemiologi in tutto il mondo, che è un bel testo di circa 500 pagine che si può scaricare liberamente da internet e che riporta anche una parte generale, quindi sui meccanismi d'azione, su che cos'è il cancro, su come si sviluppa il cancro, è di grandissimo interesse. Queste sono le conclusioni dell'evidenza. Il primo rapporto è del 97, il secondo del 2007, ci vogliono gli anni per fare queste cose, considerate le migliaia di lavori che escono, anche quelli di aggiornamento. Bene, questi sono i due tumori di cui vi ho parlato, questa è l'evidenza in negativo, cioè ciò che aumenta il cancro, evidenza rischio convincente, questa è l'espressione che usano per le carni rosse, le carni processate del cancro del colon, ma molto interessante questa seconda parte che riguarda in realtà non tanto l'alimentazione, vedete qua è lo stile di vita sedentario, è la quantità di grassi, è il grasso addominale e così via, e poi per il cancro della mammella qui praticamente nulla, solo sulla parte obesità e qualche aspetto. Queste sono le raccomandazioni che vi ho già detto, quindi non entro nel dettaglio. Questo è l'originale che trovate da qualunque parte su internet, entrate in tutti i modi, lo si trova immediatamente, sono carine anche le figure, con queste 10 raccomandazioni. E questo è poi la sintesi finale, quindi per la prevenzione del cancro, la dieta, il controllo del peso, l'attività fisica. Ebbene, dopo che è uscito il rapporto del 2007 sono piovute una serie di critiche. Questa è una delle più feroci, potremmo dire, che dice la dieta, la nutrizione e il cancro, i media, gli aspetti pubblici e la confusione scientifica. E a questo punto veramente si diventa un po' confusi. Fondamentalmente che cosa dicono? Dicono che questo rapporto del 2007 si fa una bella revisione, però se alla fine ci andate a vedere le evidenze conclusive, forti, che trovate sono veramente molto poche. Per esempio la frutta e la verdura, per i quali nel primo rapporto la forza dell'evidenza di un effetto protettivo di alti livelli contro parecchi tumori epiteliali è stata abbassata da quello che era in passato, era convincente, nell'ultimo rapporto è diventato solo probabile. E poi sono uscite altre revisioni anni dal 2007 in poi come questa, che mettono in dubbio l'associazione con la carne rossa, dice il consumo di carne e cancro del colon, dice l'evidenza attuale non è sufficiente a sopportare un'associazione indipendente positiva, o come questo sui grassi animali e il cancro della mammella, che dice praticamente le stesse cose, non sostiene un'ipotesi di un'associazione indipendente, l'evidenza attuale, o quest'altra revisione sul modello di dieta occidentale e quello invece non occidentale sul cancro della mammella, dove il rischio finale è praticamente nullo, non cambia dall'uno nell'uno nell'altro. Questa invece è l'altro, ma ve ne parlo domani, dell'altro. E poi anche sui prodotti latto caseari, dice ma come, c'è una relazione così bella nello studio EPIC? Beh, questa è di nuovo una revisione di tutto quanto e se li mettiamo insieme dice è vero, probabilmente il calcio e gli alimenti latto caseari funziona, però state attenti perché la stessa quantità che è raccomandata per ridurre il rischio di alcuni tumori col cancro colorettale aumenta però sfortunatamente il rischio di cancro della prostata, di cui non vi ho parlato, è un altro settore, e la stessa cosa, quest'altra osservazione dice 2-3 bicchieri di latte al giorno, sì va bene, però purtroppo aumenta il rischio di cancro della prostata. Quindi non si può dare neanche questa raccomandazione. Questa è una bella revisione di uno studioso, un esperto molto noto di Oxford, e che sulla frutta e la verdura, ma tutte le raccomandazioni ormai a livello mondiale di mangiare frutta e verdura, che cosa dice? Che gli attuali dati suggeriscono che il generale incremento della frutta e della verdura non avrebbe molto effetto sull'incidenza dei tumori, almeno nelle popolazioni ben nutrite. Beh, penso che noi ci rientriamo da quelle ben nutrite, eh? Se no non so che cosa intende per ben nutrite. Bene, e la stessa cosa qui, queste revisioni, ve le risparmio un po', anche queste sulla frutta e la verdura, sono tutte revisioni uscite negli ultimissimi anni e i risultati, come vedete, sono fondamentalmente negativi, oppure ci sono queste deboli associazioni. Bene, anche sullo studio EPIC alcuni risultati più recenti sono un po' più deludenti. Bene, allora che cosa dobbiamo fare? Bene, non volevo lasciarvi in uno stato d'animo un po' depresso, allora per tirarvi su vi dico solo una cosa, visto che si è parlato anche di altre malattie croniche. Bene, c'è un punto però interessante, che se queste raccomandazioni che sappiamo tutti, frutta e verdura, meno carne, eccetera, sono forse dubbie, non dico che siano negative o positive, dico soltanto che l'evidenza attuale è debole sui tumori, è molto forte invece sulle malattie cardiovascolari. E sono esattamente le stesse raccomandazioni, per esempio l'indice di massa corporea, la relazione con la pressione arteriosa, con il colesterolo LDL, con il colesterolo HDL, con l'indice di massa corporea, con la mortalità per tutte le cause, con la mortalità per le malattie cardiovascolari, sia nei fumatori che nei non fumatori, la adiposità generale, con di nuovo la relazione lineare con la mortalità per tutte le cause, in particolare con quelle cardiovascolari, sia che si usi la misura della circonferenza addominale, sia che si usi la misura del rapporto vita-fianchi. Dopo aver aggiustato per l'indice di massa corporea, oppure stratificando, si vede sempre questa relazione lineare, cioè più uno, più pancia uno e più rischia di avere una malattia cardiovascolare o la morte per tutte le cause. E allora, anche se noi consideriamo la dieta mediterranea, è vero, forse è vero che c'è una qualche riduzione del rischio di cancro, però se andiamo a vedere le malattie cardiovascolari, la riduzione è molto più forte, è molto più chiara. E forse anche altre malattie che sono indicate qua come altre cause di morte. Quindi non è che dobbiamo lasciare la nostra dieta mediterranea perché l'effetto sui tumori è debole. Dobbiamo mantenerla per gli altri effetti. Qua dentro ci sono le conseguenze del diabete, ci sono le conseguenze dell'obesità, che pure sono associate alla sindrome mediterranea. Infatti, nel rapporto che vi ho fatto vedere, ci sono i confronti con altri rapporti, un'altra parte molto interessante, che riguardano le malattie cardiovascolari, e le conclusioni sono che le raccomandazioni sono esattamente le stesse di queste raccomandazioni. Meno male, che vuol dire che le raccomandazioni che funzionano per le malattie cardiovascolari forse funzionano anche per i tumori, che sono esattamente queste che vedete qua sintetizzate dalle altre raccomandazioni, quindi oltre al fumo di tabacco, l'obesità, diabete, sindrome metabolica, eccetera. Conclusioni. Allora, è possibile prevenire i tumori con la dieta? Io mi devo limitare a questo, che l'evidenza ad oggi non è conclusiva. Ma forse sì, forse no, forse un po', forse tanto, non lo sappiamo. La somministrazione di vitamine, integratori, fattori vari serve, ma negli studi, nelle persone sane, in buona salute, gli studi sono negativi. Restano forse degli spazi interessanti, non solo sulle persone sottonutrite, ma anche su persone in particolari condizioni, per esempio negli anziani. Ci sono delle ipotesi che forse gli anziani hanno bisogno di qualche cosa in più. Può darsi, non ci sono studi, non ve lo posso confermare. L'alimentazione è certamente associata con altre cause di cancro, forse questa è la parte più importante, come l'obesità, il diabete o la sindrome metabolica. L'alimentazione nel suo complesso conta più dei singoli componenti, quindi non bisogna demonizzare nulla fondamentalmente. Dobbiamo ragionare in termini di moderare alcune cose e di aggiungere altre. Gli studi di intervento mostrano che la modifica del pattern alimentare è certamente efficace su indicatori intermedi, di outcome intermedio, quelli che noi consideriamo gli indicatori di infiammazione, di crescita tumorale, gli ormoni sessuali. probabilmente anche sulla progressione della malattia sono importanti. E le raccomandazioni finali per la prevenzione alimentare del cancro sono assolutamente in linea con quella della prevenzione di tante altre malattie croniche della nostra epoca. Io ho citato le malattie cardiovascolari, ma ce ne sono, e il diabete, ma ce ne sono probabilmente altre, forse anche l'Alzheimer, secondo le evidenze attuali, probabilmente anche altre malattie degenerative. Grazie.